Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
La Porta Santa.
16 formelle di arte e di storia sacra.
A cura di Alessandra Petitta.
Cari amici, benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato alla Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. La storia della salvezza dell'uomo è collocata nella Bibbia tra due porte: la porta del paradiso, da cui il primo uomo è stato cacciato dopo il peccato originale, e la porta celeste, attraverso la quale si entrerà alla salvezza eterna. L'apertura della Porta Santa nell'anno giubilare offre a tutti gli uomini la grande opportunità per prepararsi a varcare da veri cristiani la soglia finale della Gerusalemme celeste. Così Giovanni Paolo II ha definito quel luogo dove gli uomini torneranno a vivere nella giustizia e nella pace.
Giovanni scrive: vidi poi un nuovo cielo e nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi, il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Pertanto dobbiamo essere convinti che la nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. Non abbiamo qua giù una città stabile, pellegrini e alla ricerca di una dimora definitiva, dobbiamo aspirare come i padri nella fede a una patria migliore, cioè a quella celeste.
Come nella prima, anche nella seconda formella della Porta Santa vi è descritta la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso. Ma se nella prima la figura principale era il cherubino con la spada fiammeggiante, nella seconda sono i due peccatori a dominare la scena.
Il Signore Dio scacciò l'uomo dal giardino dell'Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto.
Questo passo della Genesi, capitolo 3, versetto 23, ci introduce alla descrizione del secondo pannello bronzeo che raffigura i nostri progenitori nel momento in cui varcano la soglia del paradiso e hanno appena ascoltato le parole dell'angelo mandato dal Signore. Nell'undicesimo libro de Il Paradiso Perduto, John Milton immagina queste parole in bocca al messaggero celeste.
Adamo, l'alto comando del cielo non richiede alcuna introduzione. Basta tu sappia che le tue preghiere sono state ascoltate e che morte, dovuta per sentenza alla tua trasgressione, resterà senza preda per i giorni a te donati per grazia, cosicché tu possa pentirti, riparando con molte buone azioni un'azione cattiva. Soltanto allora il Signore placato ti potrà redimere dalle rapaci pretese di morte, ma non avrai il permesso di restare più a lungo in questo paradiso. Sono venuto ad esiliarti da qui, a cacciarti da questo giardino per coltivare la terra da cui fosti tratto, il terreno che meglio ti si addice. e non aggiunse altro.
Nella seconda formella della Porta Santa, Adamo, curvo sotto il peso della maledizione divina, è proteso in avanti, quasi in procinto di cadere. L'immagine di Dio è caduta nella polvere. Adamo ha la testa voltata indietro, il volto è pieno di angoscia per il paradiso perduto. La mano sinistra è portata sul viso, aperta, come se volesse difendersi dal castigo pronunciato dalla giustizia di Dio. La mano destra, invece, è alzata, in atteggiamento di speranza per una salvezza che è stata promessa. Infatti, nuvole nel cielo indicano la presenza divina che sostiene sempre l'uomo. Il pianto di Adamo fu raccontato in versi dal vescovo Alcimo Avito nel suo poema dal titolo De Spiritalis Historiae Gestis. Quest'opera, risalente al V secolo, è una parafrasi della Genesi e dell'Esodo. Ascoltiamo dal terzo libro Il pianto del primo uomo.
Compiuto questo, il padre li rivestì entrambi di pelli di capre e li scacciò dalla santa sede del paradiso. I miseri affrettano il passo e nel mondo disabitato entrano ed osservano tutto, correndo qua e là celermente. E sebbene dipinto di varie erbe, di ciuffi in rigoglio, presentasse allo sguardo verdi campi e fiumi e sorgenti, tuttavia molto brutto sembrava ad essi l'aspetto del mondo, a confronto del tuo paradiso. E in tutto un orrore a vederlo. E come è costume degli uomini attaccarsi a ciò che è negato e volgersi con cura più intensa a ciò che è loro vietato, così il paradiso perduto è amato d'amore più grande. E quella terra che estendesi più vasta del paradiso, per essi si restringe, e guardando all'ambito stretto di prima, tutte le cose pur vaste sembrano loro troppo anguste. Squallido è perfino il giorno. Lamentano pur sotto il sole che sia venuta meno la luce e piangono anche che gli astri siano sospesi in un cielo divenuto tanto lontano e l'asse che prima toccavano appena ormai più si scorge. Allora, in mezzo alle cure, mescolatosi il fiele del cruccio, provarono affetti nuovi e contro il petto premendo, il pianto proruppe impetuoso in onde prima ignorate e scesero spontanee le lacrime per le guance stirate dal duolo.
Sulla seconda formella della Porta Santa, anche Eva, la prima donna, nasconde per la vergogna il suo volto. È un volto rigato di lacrime. Lo copre con la mano sinistra e con il braccio destro, con il quale aveva staccato il frutto dell'albero. Eva ha ascoltato la voce del serpente, che mentiva e non poteva mantenere la sua promessa. Ha dato al suo uomo il frutto proibito. Eva è stata la causa della morte, per questo la tristezza l'accompagna. Sa benissimo che nulla più potrà essere come prima. Adamo ed Eva hanno conosciuto il male. A cominciare dai loro figli, la storia degli uomini sarà un susseguirsi di sofferenze, di menzogne e morte. Su questo tema vi presentiamo uno degli oratori più belli di Alessandro Scarlatti. Dall'opera Caino, ovvero il primo omicidio, ecco Adamo ed Eva che tristi e rassegnati lasciano il giardino celeste.
Misery, fee. Eva, troppo credesti, io troppo amai. Mi porgesti, io gustai, e perdei crudo padre e incauto sposo. Grazia, vita e riposo.
Le creature più importanti uscite dalle mani di Dio hanno alle spalle la soglia del paradiso. Escono a piedi nudi e così cammineranno su spine e cardi provenienti da un suolo maledetto che darà pane solo se pagato dal sudore della fronte. Ciò che una volta avvenne in Adamo ha sommerso tutti. Il flusso contaminato del peccato d'origine scorre attraverso i millenni.
A causa di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte. Di conseguenza la morte passa su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato.
Ma c'è una prospettiva per il futuro. Ascoltiamo le riflessioni di San Paolo contenute nella lettera ai Romani.
Adamo è figura di colui che doveva venire. Ma quale differenza tra il peccato di Adamo e quello che Dio ci dà per mezzo di Cristo? Adamo da solo, con il suo peccato, ha causato la morte di tutti gli uomini. Dio, invece, per mezzo di un solo uomo, Gesù Cristo, ci ha dato con abbondanza i suoi doni e la sua grazia. Certo, la morte ha dominato per la colpa di un solo uomo, ma ora si ha molto di più. Quelli che ricevono l'abbondante grazia di Dio e sono stati accolti da Lui parteciperanno alla vita eterna unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Dunque, uno solo è caduto, Adamo, e ha causato la condanna di tutti gli uomini. Così, uno solo ha ubbidito, Gesù Cristo, e ci ha ristabiliti nella giusta relazione con Dio, che è fonte di vita per tutti gli uomini.
Adamo ora è ciascuno di noi. I primi due pannelli della Porta Santa ricordano con accenni essenziali il peccato originale, fanno il punto della situazione e preannunciano la redenzione. Ricordano «Quod eva tristis abstulit, tur eddi salmo germine», e cioè «Quello che Eva triste ha sottratto, tu lo restituisci con il tuo figlio divino». Il versetto è tolto dall'inno «O gloriosa Domina», scritto probabilmente da Venanzio Fortunato, vescovo di Poitiers tra il VII e l'VIII secolo. Venanzio sapeva che sulla donna pesava ancora il ricordo del peccato originale, ma vicino ad Eva vedeva Maria. Per mezzo del figlio, Maria restituiva quanto era stato perduto da Eva a causa del peccato d'origine. Ma già altre voci avevano chiarito la responsabilità della donna. In un capitolo stupendo del De Istitutione Virginis, Sant'Ambrogio dimostra come la donna in relazione al peccato originale è più scusabile dell'uomo. È stata infatti sedotta da un angelo, anche se decaduto. In lei è stato più pronto il pentimento e più generosa la scusa. E poi la donna ha riparato il primo peccato dando alla luce il Salvatore.
Thank you. Vieni dunque, Eva, ora Maria, che non solo ci ispirò l'amore alla verginità, ma ci portò Dio stesso. Per questo esclamava, vivamente esultando per un così grande dono, Isaia: ecco, una vergine concepirà e partorirà un figlio, e il suo nome sarà Emanuele, che significa Dio con noi. E donde ci venne questo dono? Non certo dalla terra, ma dal cielo il Cristo si scelse questo vaso per cui discendere fra noi e consacrarlo tempio della verginità. Discese per mezzo di una, ma ne chiamò molte. Ebbe perciò la Vergine il nome singolare di Maria, che significa Dio dalla mia discendenza.
Si conclude qui la terza puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Ed ora facciamo un salto indietro nel tempo accompagnati da Nando Martellini, che ci racconta la storia dei giubilei. Oggi ascolteremo il quarto e il quinto anno santo.
Sebbene preceduto dal giubileo del 1390, Bonifacio IX non rinunciò a proclamare l'anno santo allo scadere del secolo. Il quadro era desolante. Il Papa di Avignone, Benedetto XIII, dava vita al grande scisma. Da ogni parte si invocava un concilio che ponesse fine alla situazione insostenibile, e la convocazione dei fedeli alle preghiere del giubileo di fine secolo aveva proprio questo scopo. La superiorità del Papa di Roma era sentita anche in Francia, e uno stuolo di 5.000 pellegrini mosse dalla Provenza. Erano denominati i battuti, perché con severe penitenze camminavano coperti di cappucci bianchi, recando in testa una croce rossa. Procedevano intonando sacre salmodie, in particolare lo Stabat Mater. Lungo la strada molti altri si unirono, e a Roma erano diventati 30.000. Purtroppo a Roma c'era anche una corrente anticlericale che si riprometteva di abbattere la signoria della Chiesa e di ristabilire una costituzione aristocratica. A capo di questa fazione era Niccolò Colonna, che tentò anche con la forza la conquista della città. Ma 2.000 cavalieri del Papa riuscirono a domare la rivolta e il giubileo poté celebrarsi in una relativa calma. Infatti, le cerimonie religiose si svolsero con fede ed entusiasmo. Si pregava per una riunione del clero di Roma e di Avignone per arrivare a una composizione dello scisma. Ma la lacerazione rimase, anche se si intravedevano possibilità di successo. I tempi non erano ancora maturi. Bisognerà attendere fino al 1417. Martino V proclamò l'anno santo nel 1423. Non vi fu una bolla particolare, segno che ci si voleva uniformare alla decisione di Urbano VI di indire il giubileo ogni 33 anni, per offrire l'occasione del perdono anche alla generazione che con l'intervallo dei 50 anni poteva restar fuori. Il clero romano lo accolse come un inno di ringraziamento. Infatti lo scisma era stato appena composto, e Martino V riconosciuto come il vero successore di Pietro. Il papato, in gravi difficoltà durante lo scisma, tornava adesso a riprendere il suo volto religioso. Cominciava a prendere corpo l'idea della riforma che doveva riorganizzare fra breve la vita del clero. La città eterna era tuttavia in condizioni pietose. Una serie di piccole guerre fra i nobili, crisi edilizia e di igiene, tanto che serpeggiava ancora la peste. Il pontefice, negli anni che precedettero e seguirono il suo giubileo, raccolse nel Sacro Collegio numerosi uomini illustri che contribuirono a far rifiorire le dignità della Chiesa. Furono eletti i cardinali Luigi d'Alemann, arcivescovo di Arles, un sostenitore della Riforma, l'Albergati, vescovo di Bologna, Giuliano Cesarini, Domenico Capranica. Ci fu anche il nipote del Papa, Prospero Colonna, il quale meritò peraltro la porpora con la sua scienza e i buoni costumi. A Martino V si attribuisce il merito di avere organizzato e diretto il primo giubileo del doposcisma, pietra miliare sul cammino di Santa Romana Chiesa.
La Porta Santa.
16 formelle di arte e di storia sacra.
A cura di Alessandra Petitta.
Una produzione di Pagine e Fogli.